Allora, non è una conferenza questa, anche perché sono sicura che di San Benedetto sapete già molto. Don Lorenzo sicuramente vi avrà parlato di lui, poi pellegrinaggi vari, eccetera, eccetera. Nella forma così familiare, non voglio fare l'esperta che dice qualcosa di questo personaggio, vorrei parlare con il cuore di figlia. Di una figlia che ama il padre e che desidera far conoscere il padre. Questo sarebbe il mio desiderio, spero che San Benedetto mi aiuti. Allora, Don Lorenzo mi ha chiesto in particolare, mi ha chiesto in particolare di dire qualcosa sulla regola e vorrei partire con una curiosità. Secondo me voi non sapete una cosa. Dove siamo noi? A Saint-Oyen. Adesso prendo il giro un po' alla larga. Regoli di San Benedetto, come certamente già saprete da quel che vi è stato detto, non è una creazione originale del patriarca dei monaci d'Occidente, nel senso che San Benedetto non si è messo a tavolino a scrivere di testa sua questo codice che regola la vita dei monaci. San Benedetto non ha avuto un genio, non ha espresso nella regola il suo genio originale, ma un genio di sintesi. Ha attinto al patrimonio di tutta la tradizione precedente. Soprattutto se noi dovessimo analizzare capitolo per capitolo la regola, ci renderemmo conto che assomiglia a un tessuto dove l'ordito è offerto dalle citazioni bibliche, tantissime citazioni bibliche. Pensiamo ad esempio al primo versetto che apre il prologo e quindi tutta la regola. Ascolta, o figlio. Lo troviamo. Famoso Shema Israele, ascolta Israele, ma anche il libro dei Proverbi, Salmo 44, ascolta figlia. E qual è il primo dei comandamenti? Ascolta, eccetera, eccetera. E la trama è costituita da riferimenti ad altri testi della letteratura monastica o patristica. Quali sono gli autori di riferimento di San Benedetto? Lui stesso li cita alla conclusione della sua regola, capitolo 73, parla innanzitutto dell'Antico e del Nuovo Testamento, ma anche dei santi padri cattolici. E fra questi le conferenze dei padri, le istituzioni, le loro vite, la stessa regola del nostro santo padre Basilio, quando parla di conferenze fa riferimento in modo particolare a Cassiano. Ma poi un altro autore che qui non è citato, ma dal quale prende molto San Benedetto e Sant'Agostino, soprattutto per quel che riguarda la sua concezione di monaco. Monaco il solo, ma non solo perché vive da eremita, ma solo perché vive in una comunione così profonda con i fratelli da formare un cuor solo, un'anima sola. Sono gli studi fatti circa 70 anni fa che hanno messo in luce questa ricchezza delle fonti alle quali Benedetto ha attinto. Il padre d'Albert de Vogue, che è già morto, e noi abbiamo conosciuto, era venuto all'isola, ha scritto ben 8 volumi, usciti poi nella serie su Chrétien, dove mette in luce tutti i riferimenti alle varie fonti alle quali ha attinto Benedetto. Ma c'è anche un altro libretto, più piccolo, una specie di concentrato, di un abate tedesco, che è già morto anche lui, Georg Holzer, che ha pubblicato un commento alla regola di San Benedetto, che poi abbiamo tradotto lì nella nostra comunità dell'Isola San Giulio, e nella prefazione si dice questo. Allora, si dice che il testo fondamentale di riferimento al quale Benedetto ha attinto per la stesura della sua regola è la cosiddetta regula magistri, la regola del maestro, un testo anonimo che era molto conosciuto ai tempi di Benedetto. Secondo alcuni questa regola è stata scritta nell'Italia centrale, dove viveva anche San Benedetto. Secondo altri, invece, nel Nord Africa, dove c'era stato l'insediamento delle prime colonie monastiche, dove anche Agostino stesso non solo era vescovo, ma aveva istituito anche una comunità monastica, anche lui viveva in un cenobio, ma soprattutto il deserto, i monaci d'Egitto, eccetera. Secondo altri, questa è un'ipotesi un po' più sbiadita, ha preso poco vigore, ma a mio parere era più suggestiva e capirete perché. Secondo altri, la regula magistri è stata scritta nei monasteri del Giura, cioè nella Gallia meridionale. Che cosa c'è lì nel Giura? E quali sono questi monasteri del Giura? In particolare uno, il monastero di Saint-Claude, che è stato fondato da un nobile di nome Romano, il quale aveva una tenuta. In questa sua tenuta ha voluto costruire un monastero, ma lui stesso è stato prima presso un altro monastero, un monastero di Lione, per apprendere la vita monastica. E lì, durante questo soggiorno a Lione, aveva copiato dei codici, aveva trascritto la regola che era in vigore presso quella comunità. Ritornato lì nella zona del Giura, dove aveva questa tenuta, ha fondato questo monastero. Romano, primo abate del monastero di Condà, dedicato ora a Saint-Claude. Secondo abate, Lupicino, fratello di Romano. Poi c'è stato un terzo abate, ma una figura un po' scialba, un po' non è molto, anzi non se ne parla quasi mai. E si passa invece al terzo abate, Eugendus. Secondo una certa ipotesi avanzata da Manning e da, chi era l'altro, non ricordo più, Masai, lì sarebbe nata la regula magistri, una elaborazione lenta, progressiva, sotto gli abbaziati di questi tre abati, Romano, Lupicino e Eugendo. Eugendo l'ultimo che ha redatto la stesura definitiva della regola del maestro è attribuita appunto a Eugendo. Ora, Eugendo, che non è Eugenio, Eugendo, in latino è Eugendus, in francese, Wayen, Saint-Wayen, e difatti Saint-Wayen abate. Viene venerato soprattutto come taumaturgo, ma è nonno. Se Benedetto ha attinto dalla regola del maestro, si è ispirato alla regola del maestro, quando l'abbiamo scoperto abbiamo detto c'è il nonno che ci aspetta, andiamo. E siamo venuti a Saint-Wayen. Bello, suggestivo. Comunque, la regola del maestro. E se noi la mettiamo a confronto con la regola di San Benedetto, ci rendiamo conto che ha la stessa struttura. 73 capitoli, 73 capitoli. I titoli sono pressoché identici, ma la lunghezza è notevolmente ridotta. Qual è stato il pregio di San Benedetto nel fare questo lavoro di copia e incolla? Ha preso questo testo, poi lo ha modificato, ha tagliato, ha eliminato delle parti, quelle parti che si concedevano un po' ad una certa elaborazione fantasiosa, ad esempio quando si parla del paradiso, il maestro ha tutta una descrizione del paradiso. Benedetto ha i piedi per terra, non è l'uomo, sì, ha avuto una visione mistica, tutto l'universo raccolto in un unico raggio di luce, ma è l'uomo dei piedi per terra, molto concreto, e di primo acchito la sua regola può lasciare anche un po' perplessi, perché non sembra un trattato di spiritualità, ma ha un codice con delle norme, con delle regole, alcune anche discutibili, altre non più attuali. Ad esempio, quando dice che in monastero nessuno osi percuotere un fratello senza il permesso dell'abate. Oppure che i bambini, allora c'era questa usanza, venivano accolti i bambini in monastero. Pensiamo a Santi Mauro e Placido, figli di famiglie nobili offerti al monastero. Io ho conosciuto una oblatina che è tuttora vivente a Viboldone, l'anno scorso ha festeggiato il 70° anniversario di professione, Suor Maria Agata, è entrata in monastero a 12 anni con una sua compagna, con una sua amichetta, venivano dalla Sicilia. Sono entrate a Viboldone per studiare, accolte, vivevano con le monache dai 12 ai 16 anni. Quando hanno compiuto i 16 anni sono state invitate a ritornare in famiglia, concedendo loro 10 giorni di tempo per decidere. Tornate, se volete rimanere a casa, fare una scelta di vita, siete libere. Diversamente, se desiderate ritornare, allora inizieremo il cammino della vita monastica. L'anno scorso tutte e due insieme hanno festeggiato il 70°. Quindi era una prassi in uso presso i monasteri. Venivano accolti questi bambini, figli di ricchi, ma anche figli di poveri. San Benedetto dedica un capitolo a questo. I figli di poveri e di ricchi offerti a Dio in monastero, capitolo 59° della regola. Ecco, questa era una, come dire, ci troviamo di fronte a un testo che per alcuni aspetti potrebbe lasciarci un po' perplessi. Va contestualizzato, è ovvio. Se pensiamo anche solo 50-70 anni fa, nelle scuole le maestre potevano permettersi di usare la bacchetta. Al giorno d'oggi sarebbe inconcepibile, scatterebbe subito una denuncia. Così come in Francia qualche anno fa era stato dichiarato reato quel gesto tanto tipico che talvolta può scappare, una sculacciata ai bambini, che aveva poi portato Marina Corradi a scrivere un editoriale su Avvenire. Si vede che i francesi non sanno chi sono i bambini, per dire che non botte no, ma talvolta qualcosa. Ecco, la regola, quando è stata scritta? Innanzitutto riprendiamo questa idea. La regola non è un testo, non è frutto di un pensiero originale di San Benedetto. Ma questo ci consente anche di capire qualcosa del pensiero di San Benedetto. Non ha avuto una sorta di presunzione dell'originalità. A volte capita, di incontrare persone alle quali non va bene niente, nessuno. No, questa forma no, perché non mi va, questo non mi corrisponde. No, questa forma di vita no, perché c'è quell'aspetto, non mi va. Come se tutto dovesse corrispondere a... No, voglio fare io qualcosa di nuovo. Per carità, se lo Spirito Santo che lo suggerisce, ben venga. Ma quando c'è una sorta di presunzione, non va bene. Soprattutto quando si cerca di creare qualcosa che sia un po' come l'abitino che mi faccio su mia misura. Deve avere queste caratteristiche, altrimenti no. Ma che cosa cerchiamo? Forse stiamo ricercando noi stessi. No, Benedetto è umile, si mette in ascolto, e non ha paura a mendicare, come dire, ad attingere a quel patrimonio che la tradizione gli offre. E se ne serve, poi lo impasta. È come un bravissimo cuoco che prende tutti gli ingredienti a disposizione per fare poi una bella torta, o meglio, una bella pagnotta, perché la regola di San Benedetto è più simile a una pagnotta che a una torta. Non ha una ricercatezza del gusto, è scritto molto bene. Benedetto era anche un letterato, possiamo dire. Allora, la data della, collochiamo un attimino la data della stesura di questa regola all'interno della biografia di Benedetto. Grosso modo, lo sapete già ma ve lo ripeto, quando è avvenuta la nascita di San Benedetto, la data che viene indicata è intorno al 480 ed è importante perché anche a riguardo del crollo dell'impero romano vengono proposte diverse date, ma quella ufficiale dovrebbe essere 476. Se San Benedetto nasce nel 480, come dire, il crollo dell'impero romano è avvenuto alla vigilia della nascita di San Benedetto, e questo ci lascia intuire la complessità di quel periodo storico. Si dice, non per niente, che San Benedetto sia un santo nato in curva. Papa Benedetto, fin dagli inizi del suo pontificato, continua a ribadire che la nostra epoca non è un'epoca di svolte, ma stiamo vivendo una svolta epocale. Benedetto si è trovato proprio in una svolta epocale. È nato poco dopo il crollo dell'impero romano, le invasioni barbariche, e quando ha raggiunto Monte Cassino nel 529 veniva chiusa la scuola di Atene, quindi il faro della cultura del tempo, la cultura greca che si spegneva, ma a Monte Cassino si accendeva un nuovo faro. Che avvierà, come dire, che aprirà la strada a un nuovo umanesimo. Benedetto, un santo nato in curva, per questo lo sentiamo anche tanto vicino. Le tappe della vita di Benedetto più o meno le conoscete: è nato a Norcia, poi si trasferisce a Roma per gli studi liberali, ma lì a contatto con la società del tempo, corrotta sotto tutti i punti di vista, da un punto di vista politico, da un punto di vista culturale, la decadenza, la corruzione dei costumi. Benedetto non perde tempo a fare spietate critiche sulla società, comincia da se stesso, volta le spalle a Roma e si ritira nella solitudine. In tappe successive, che comunque tracciano anche un itinerario spirituale interiore di progressivo distacco, di progressiva purificazione interiore. Una prima tappa ad Enfide o a File, poi arriva a Subiaco, e tutte le volte che arriva l'11 luglio, data in cui a partire dal 1964, quando Paolo VI, con il breve la locuzione Pacis Nuntius, ha dichiarato Benedetto patrono d'Europa e quindi la sua memoria è diventata una festa, quella festa, o meglio, quella memoria liturgica che veniva celebrata il 21 di marzo, l'inizio della primavera, è stata trasferita all'11 luglio, una data che ricorda la traslazione delle reliquie da Saint-Benoît-sur-Fleury, eccetera eccetera, non importa. Perché? Perché il 21 marzo cade sempre in quaresima e dunque non si può celebrare la festa, si celebrano solo le solennità di San Giuseppe e dell'Annunciazione. Il trasferimento della data consente di celebrare la festa liturgica del patrono principale d'Europa. 24 ottobre 1964, data in cui è stata anche riconsacrato, è stato riconsacrato l'Archicenobio di Monte Cassino dopo i bombardamenti dell'ultima guerra. Non posso dire l'ultima guerra perché c'è in corso la terza guerra mondiale, a pezzi, quindi con la guerra precedente. Dov'è che volevo arrivare, che non ricordo più? Ecco, è Monte Cassino. Ecco, tutte le volte che l'11 luglio festeggiamo San Benedetto, patrono principale d'Europa, mi viene da ridere. Mi sembra di vedere San Benedetto che ride nella tomba, perché è l'ultimo pensiero che aveva in mente quando ha voltato le spalle a Roma e si è ritirato nel deserto e poi ha raggiunto gradualmente Monte Cassino, era quello di fondare l'Europa cristiana e di diventare il patrono principale dell'Europa. Che cosa aveva in mente Benedetto? Qual era il desiderio che lo animava, che lo spingeva, che in un certo senso lo ha fatto uscire dal mondo, ma per poter donare al mondo una nuova speranza? E il desiderio che aveva nel cuore era quello di piacere solamente a Dio. Non ricercava la fama. Ricordate il miracolo del vaglio infranto, quando mentre si trovava ad Affile compie il miracolo, il vaglio infranto della vicina di casa, la nutrice che chiede a Benedetto, che piange perché questo vaglio si è rotto e non poteva restituirlo. E Benedetto, preso da compassione, prega il Signore e quei cocci si rimettono insieme e cominciano tutti a gridare al miracolo. Quel vaglio ancora è appeso alla porta della chiesa. Ma lui, quando capisce che c'è questa fama, se la taglia, di corsa, se taglia, come si dice, gambe levate, se ne va via. Non ricerca la fama, la popolarità. Il nostro mondo è affamato di riconoscimenti, di applausi, lui no. Non cerca la fama del mondo. Il suo desiderio è quello di piacere solamente a Dio e di abitare secum. Quanto è importante questo richiamo, abitare solo con se stesso, ma non in una forma di isolamento, di ripiegamento su di sé, in una vita di introspezione narcisistica, di chi continua a guardarsi dentro come in uno specchio. E Gregorio Magno, nel secondo libro dei dialoghi, dice una cosa molto importante. Abitò solo con se stesso sotto lo sguardo di colui che dall'alto ci vede, sotto lo sguardo di Dio, alla presenza di Dio. Quando Benedetto, dopo varie vicissitudini, arriverà a Monte Cassino e scriverà la regola per i monaci, qual è il criterio di discernimento vocazionale che stabilisce nella sua regola? E questo è lo scopo della regola. Al giorno d'oggi la regola è molto utilizzata. Abbiamo, ad esempio, ricordo ancora un sacerdote di Milano che è l'attuale vicario episcopale per la vita consacrata, Don Walter Magni. Lui aveva utilizzato la regola di San Benedetto per degli esercizi spirituali tenuti agli imprenditori. La figura di San dell'Abate, paragonabile al dirigente, e i decani, i vari responsabili, i settori, i responsabili dei vari settori, tutta una modalità di rapportarsi con i dipendenti, l'ordine, il buon ordine delle cose, il modo di tenere le cose, eccetera, eccetera. Questo mi fa piacere, per altri aspetti mi fa saltare un po' i nervi. Perché? Mi fa piacere perché dico, guarda, San Benedetto è una persona che ha qualcosa da dire anche a questo mondo. Però mi fa saltare un po' i nervi, perché lo scopo della regola è un altro. Se noi andiamo a leggere il capitolo 58, che parla dell'incorporazione dei fratelli nella vita monastica, qual è il criterio di discernimento vocazionale fondamentale che rivela anche lo scopo della vita monastica? Cosa fate qui in monastero? Facciamo le icone? Vabbè, potrei farle anche fuori. Facciamo ospitalità? Ci sono case per ferie che lo fanno. Qual è il criterio, lo scopo della vita monastica? Sire vera Deum querit. Bisogna verificare se il candidato alla vita monastica cerca veramente Dio. La ricerca di Dio. E questo io credo che sia anche la missione fondamentale dei monasteri. Rimandare ad altro. Un monastero è come un indice, come una freccia puntata verso l'alto. Si lascia il mondo per gridare con la vita che c'è anche un altro mondo. Si lascia, tra virgolette, questa vita per dire che c'è anche un'altra vita. Allora, sire vera Deum querit, questo è lo scopo della regola. Poi San Benedetto offre anche un'altra griglia di discernimento vocazionale, perché è troppo facile dire sì, io cerco Dio. Quante persone potrebbero dire sì, io cerco Dio? Ma non basta dire sì, io cerco Dio. San Benedetto, molto concreto, dice va bene, mettiamo alla prova. E lì offre tre O. Lorenzo, Don Lorenzo, 3 O. Opus Dei, obbedienza obbropria. Allora, il maestro dei novizi deve verificare se il candidato alla vita monastica cerca veramente Dio. E da che cosa lo capisce? Se si dedica con amore alla preghiera, Interessante, San Benedetto definisce la preghiera, in particolare la preghiera liturgica, Opus Dei, opera di Dio. E già questo è importantissimo per recuperare una dimensione oggettiva della preghiera. La preghiera non è opera mia, è opera di Dio. Quante volte si sente dire, ma cosa vado a fare a messa se non ho voglia? Ma quel che è la messa non dipende dalla tua voglia. C'è una oggettività della liturgia. Durante la messa o durante la liturgia, che possiamo definire con il qui ed ora, accade qualcosa che non dipende da te. È Dio, è Cristo che rivive i suoi misteri. Non dipende dalla tua voglia. Che io voglia o non voglia, Cristo rivive i suoi misteri. Oggi, qui, quello che ha vissuto durante la sua esistenza terrena e quel mistero della sua incarnazione, della sua Pasqua, passione, morte, risurrezione, ascensione al cielo, effusione dello Spirito, lo rinnova qui ed ora. Ecco, San Benedetto educa a questa oggettività della mistica. La mistica, guardate, che non è qualcosa fatto di visioni, di estasi, è la vita secondo lo spirito, è la vita credente. Seconda O, obbedienza, l'obbedienza. E su questo si potrebbero scrivere fiumi d'inchiostro con tanto di obiezioni contro l'obbedienza, eccetera. Ma scusate, se è vero che la creazione del mondo è avvenuta per la potenza di una parola, ma l'esistenza di tutte le cose, di tutta la realtà, è obbedienza a quella parola. Dio disse luce, luce fu. La luce è obbedienza a una parola, ma anche noi. Che cos'è questa obbedienza? Innanzitutto non è qualcosa. Per San Benedetto l'obbedienza è Gesù Cristo, il figlio obbediente del Padre. C'è un cappellino posto prima del capitolo primo, dopo il prologo, testo della regola. In latino è Incipit regula monasteriorum, inizia la regola dei monasteri. Si chiama regola perché dirige la vita di coloro che, normalmente noi saremmo portati a dire, di coloro che pregano. Chi è il monaco? Il monaco, la monaca è quella che prega. No, per San Benedetto in prima istanza non sta la preghiera, ma sta l'obbedienza. Si chiama regola perché dirige la vita di quelli che obbediscono. L'ideale del monaco certamente è Cristo orante sul monte, ma ancor di più è Cristo figlio obbediente del Padre. Ma guardate che questo riguarda tutti i cristiani, perché i cristiani sono tali in riferimento a Gesù Cristo. Gesù Cristo che cosa ha fatto? Non sono venuto per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Mio cibo è fare la volontà del Padre mio che è nei cieli. Padre, non la tua, ma la mia volontà, ma non la mia, ma la tua volontà si compia. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E questa obbedienza come l'ha vissuta? Ma non per forza. È una frase bellissima di Gesù. Bisogna che il mondo sappia che io amo il Padre. Vi faccio un esempio banale. Il bambino che piange di notte perché non sta bene, la mamma lo sente, non ha voglia di alzarsi, non la mia ma la tua volontà si compia, di suo non vorrebbe alzarsi perché ha sonno, è stanca, ma non può fare a meno di alzarsi, di obbedire, di obbedire al bisogno del bambino, non può fare a meno, perché? Perché ama il bambino, è suo figlio, e non può tapparsi le orecchie. Ecco, se non, ve lo dico in un altro modo, probabilmente voi sapete, sicuramente sapete, che la vita di San Benedetto è stata scritta nel secondo libro dei dialoghi da San Gregorio Magno, intorno al 593-594. Benedetto muore nel 547, anche se la critica storica tende a spostare avanti di circa 20 anni, tanto la nascita quanto la morte, quindi arriveremo intorno al 567, la morte di San Benedetto. Nel 593 San Gregorio Magno, Papa, scrive il secondo libro dei dialoghi. Ma io voglio prendere in prestito un capitoletto che si trova nel terzo libro dei dialoghi, quasi un frammento, una meteora, che è finita altrove. A me piace tantissimo questo, perché offre la chiave di interpretazione di tutta la regola. L'eremita Martino del Monte Marsico. Martino appena giunse su quel monte, quando viveva ancora ritirato in una grotta, si legò a un piede una catena di ferro, fissandone l'altra estremità a una roccia. In questo modo non poteva allontanarsi dalla grotta più di quanto lo permettesse la lunghezza della catena. Il venerabile Benedetto, di cui precedentemente ti ho parlato, venne a sapere la cosa. Allora mandò un suo discepolo a dirgli: «Se tu sei vero servo di Dio, non sia una catena di ferro a tenerti legato, ma la catena di Cristo». A queste parole Martino subito si liberò dalla catena di ferro, ma pur a piede libero non si allontanò mai da quel luogo più di quanto soleva fare quando essa lo teneva legato. Libero, egli si mantenne ancora nel medesimo spazio in cui rimaneva prima, quando era legato alla catena. Una volta mia mamma, venuta a trovarmi, ha cominciato a rimettere il disco. Ma poverine, non potete uscire. A un certo punto mio nipote, che era adolescente, si è permesso di dirle: ma nonna, piantala, ma non hai ancora capito che non sono loro che non possono uscire, siamo noi che non possiamo entrare. Ecco, come dire, questo mettiamolo in relazione con un primato che San Benedetto definisce nella regola e che è diventato anche un po' il motto, anche se il motto per eccellenza della regola benedettina è Pax, pace, e poi ci soffermeremo in particolare su quello, ma un motto che piaceva moltissimo anche Benedetto XVI, anche Papa Francesco lo ha ripreso: nulla anteporre all'amore di Cristo. È l'amore di Cristo, è l'amore di Cristo che spinge il monaco ad abbracciare una regola di vita con il desiderio di una configurazione, di una conformazione, di una piena comunione con lui, figlio obbediente del Padre. È nulla anteporre all'amore di Cristo. Nella regola si trova un equivalente. Viene neanche da dire, ma caro San Benedetto, come puoi affermare due primati? Nulla anteporre all'amore di Cristo, il monaco nulla abbia più caro di Cristo. E poi San Benedetto dice: nulla si anteponga all'opera di Dio. Ma allora, qual è il primato? A chi va accordato? A che cosa? A Cristo o alla preghiera? Sono la stessa cosa, perché la liturgia, l'Opus Dei, è Cristo che rivive i suoi misteri. Per questo nella vita del monaco il primato è accordato alla preghiera, la preghiera corale, che scandisce tutta la giornata monastica. Offre un po' come la struttura portante, è la colonna vertebrale, che tiene in piedi la vita del monaco, a partire dalle prime ore del mattino fino alle ore della notte. Le varie ore liturgiche, che sono l'estensione sull'arco della giornata, del tempo, di quel mistero di Cristo, mistero pasquale soprattutto, da cui scaturisce tutta la vita del cristiano, che viene celebrato nella messa. Comunque, dicevo prima, Don Lorenzo questa mattina mi ha detto eventualmente di fare riferimento alla regola anche per qualche aspetto di attualità, vedere un po' come la regola può aiutare a vivere il tempo presente. Ho capito giusto? Più o meno. Ecco. Allora, direi due cose. Uno, il capitolo 72esimo, che è un po', diciamo, la summa, è un po' la sintesi di tutta la spiritualità della regola benedettina, una sorta di magna carta. Se il monaco tiene presente quel capitolo, lì dentro c'è tutto, c'è tutto il succo, un concentrato. E credo che questo possa essere anche molto valido, se adeguatamente declinato, anche per la vita familiare, oppure per le relazioni. Il titolo: il buon zelo che i monaci devono avere. Il buon zelo, che cos'è questo zelo? È un fuoco, è il fuoco che arde. È lo Spirito Santo. San Benedetto inizia dicendo una cosa, guardate, una cosa che c'è anche nella nostra Chiesa, eh? Nella Chiesa c'è anche questo, che fa tanto male, che crea divisione. Esiste uno zelo cattivo e pieno di amarezza che separa da Dio e conduce all'inferno. C'è uno zelo amaro. Forse anche nel, come dire, nel tentativo maldestro di difendere dei principi, di difendere la verità. La verità si difende da sé, ma poi si colpisce al cuore la verità. Nella sua dimensione, nella sua essenza comunionale. Dio è amore, Dio è comunione, è anche verità, è verità, è verità dell'amore. Quindi spaccature, contrapposizioni, rischi, minacce di scismi. Ut unum sint, ut unum sint, che siano una cosa sola. La verità nella carità, la carità nella verità. Esiste uno zelo cattivo che può esserci anche all'interno della vita monastica, quando l'osservanza diventa l'assoluto, la legge diventa l'assoluto. Benedetto punta molto sull'osservanza, sulla fedeltà, ma al primo posto mette sempre la persona. Da persona e dà all'abate la facoltà di adeguare la regola a seconda delle necessità concrete. Guardate, se voi leggete attentamente la regola, troverete, questa è una qualità messa in luce anche da San Gregorio Magno, è un gioiello di discrezione. Che cos'è la discrezione? È quella capacità di discernimento e anche quella capacità di trovare il giusto, come dire, quella via di mezzo, che non è la via della mediocrità, ma che è quella via di saggezza e di equilibrio. Né troppo poco, né troppo tanto. Quando San Benedetto dice all'abate di fare attenzione, di disporre ogni cosa in modo che i deboli non siano tentati di tirarsi indietro, ma che nello stesso tempo i più forti possano dare di più. L'abate deve adeguarsi ad ogni carattere, ad ogni temperamento. Non è vero che la legge è uguale per tutti. Il criterio adottato da San Benedetto è questo, che troviamo esplicitato anche negli Atti degli Apostoli. Si dava a ciascuno secondo il suo bisogno. Un esempio banalissimo: se vado a comprare un paio di scarpe, il commesso non mi può dire qui la legge è uguale per tutti, dunque il 38 va ben per tutti. Non è vero, perché forse c'è chi ha il 35, c'è chi ha il 42, ad ognuno secondo il suo bisogno. E lo ribadisce San Benedetto con una delicatezza estrema, ad esempio quando dice: ci facciamo un po' di scrupolo a definire la misura del mangiare e del bere, perché ognuno ha delle esigenze particolari. Tuttavia, dovendo dare delle indicazioni, definiamo che possa essere sufficiente per tutti un'emina di vino, eccetera, eccetera. E poi arriverà a dire: ma se in estate c'è un supplemento di lavoro nei campi, allora l'abate può aggiungere ancora qualcosa. Perché? Perché cambiano le esigenze del soggetto. Se voi leggete la regola con quello che stabilisce, poi con tutti i vari, con le varie possibilità di varianti, vi accorgerete che il monaco benedettino mangia, beve, dorme, riposa, lavora, sulle ascesi corporali che vengono anche affermate, stabilite, ha un certo rigore Benedetto, ma il rigore vero e proprio da che cosa lo esige? Dall'impegno di conversione. Quindi gli aspetti spirituali, i capitoli fondanti della regola e quindi della spiritualità benedettina, quali sono? quelli che riguardano l'obbedienza, il silenzio, l'umiltà. La scala dell'umiltà, 12 gradini, sarebbe interessante ripercorrerli. Pensate al capitolo 4, quando sentite il bisogno o non sentite il bisogno di confessarvi, perché magari vi viene a dire ma in fondo non ho niente da confessare, prendete il capitolo 4 della regola di San Benedetto, gli strumenti delle buone opere, e lì troverete di che fare l'esame di coscienza. San Benedetto pone un accento particolare sull'importanza della vita spirituale. Non gli interessa se un monaco mangia mezza pagnotta in più, se ne ha bisogno lo faccia. Ma a riguardo dell'umiltà, dell'obbedienza, su questo non transige. Perché a chi si rivolge la regola? Non ai campioni, agli eroi, a quelli che ormai sono già arrivati e non sono più degni, o comunque il mondo non è degno di loro, per cui si ritirano perché sono l'elite. No, no, San Benedetto a chi parla? A te si rivolge dunque questo mio discorso, chiunque tu sia, che abbracciando le gloriose armi dell'obbedienza desideri ritornare a colui dal quale ti eri allontanato cedendo alla pigrizia della disobbedienza. E qual è questa via? La fatica laboriosa dell'obbedienza. Ed è bello notare che all'inizio della regola parla dell'obbedienza come di una fatica laboriosa. Arrivato verso la fine parla dell'obbedienza come di un bene così grande, capitolo 71, di un bene così grande che i monaci devono sentire il bisogno, il desiderio non solo di offrirla all'abate, ma anche di scambiarsela vicendevolmente, convinti che unicamente per questa via andranno a Dio. L'obbedienza è la via per andare a Dio. Non la preghiera, in prima istanza, ma l'obbedienza. E Cristo ci ha salvato non solo con la sua presenza, ma con la sua preghiera, ma con la sua obbedienza. È l'obbedienza che ha dato efficacia alla sua preghiera. Comunque, capitolo 72. Esiste uno zelo cattivo e pieno di amarezza che separa da Dio e conduce all'inferno. Ma c'è anche uno zelo buono, un fuoco buono, che allontana dai vizi e avvicina a Dio e all'eterna vita. Questo è lo zelo che i monaci devono coltivare con il più ardente amore. Essi dunque, provate a immaginare, mentre dico queste cose, provate a immaginare il contesto in cui vivete, che sia la famiglia, che sia la comunità parrocchiale, che sia l'ambiente di lavoro, la fabbrica, la scuola, che sia il viaggio in tram che faccio, no, il tram non c'è, non vale da cosa, per andare al lavoro. I monaci si prevengano nello stimarsi a vicenda, nello stimarsi, quante mormorazioni, quanto pettegolezzo, mobbing, stalking, come si chiama quello? Bullismo. I monaci si prevengano nello stimarsi a vicenda. La stessa cosa dice in quel capitolo in cui si parla dell'ordine della comunità. Questo è fuori moda, perché sentite un po' cosa dice San Benedetto. Al passaggio di ogni volta che i fratelli si incontrano, il più giovane saluti chiedendo la benedizione dell'anziano. L'anziano oggi, ma non capisce niente, via di testa, chiedendo la benedizione dell'anziano. Al passaggio di un anziano, il giovane si alzi e gli ceda il suo posto da sedere, né si permetta di accomodarsi di nuovo senza il cenno dell'anziano. Così si metterà in pratica la parola, gareggiate nello stimarvi a vicenda. Comunque, i monaci si prevengano nello stimarsi a vicenda. Considerare gli altri superiore a se stesso, direbbe San Paolo. Poi, qui abbiamo il vertice della spiritualità benedettina, un vertice scandaloso. Teniamo conto che siamo al capitolo 72, quindi ormai siamo alla fine. Se San Benedetto dice questo, potremmo porre un'obiezione. Ma caro San Benedetto, se ti permetti di dire questo, vuol dire che la tua regola non funziona. I fratelli, i monaci, sopportino con instancabile pazienza le loro infermità fisiche e morali. Infermità fisiche. Si riconosce, si prova compassione. Infermità morali. San Benedetto è un esperto in umanesimo, in umanità. Sa di che pasta è fatto l'uomo, eh? E a leggere bene la regola, il secondo libro dei dialoghi, viene fuori un campionario che c'è da spanciarsi, da ridere e dire: questa è la comunità di San Benedetto? Farsi fratelli, quelli che si percuotono a vicenda. Tutto il mondo è un monastero. Sopportino con instancabile pazienza, pazientissime. Ditemi voi se in una famiglia, in un ambiente di lavoro, mentre si guida in macchina c'è chi suona il clacson, chi vuol passare, pazientissime. Dove nasce l'aggressività? Quello che sta capitando a livello mondiale, ma ce lo dice San Paolo. Ma da dove vengono le guerre, le liti che sono fra voi? Vengono dalle passioni che si agitano nelle vostre membra, bramate per possedere, non riuscite ad ottenere, e allora uccidete. I fratelli facciano gara nell'obbedirsi a vicenda. Ma le cose più semplici, c'è modo e modo di dire, e Papa Francesco con quelle tre paroline famose insegna molto, permesso, scusa, grazie, posso dire per favore mi passi l'acqua, dammi l'acqua, pazientissime. Obbedirsi a vicenda. Poi qualche volta bisogna anche dire per favore, così detto, ripeti, Però altrimenti l'aggressività, se non ottengo quel che voglio, pensiamo alle piccole cose della vita quotidiana per arrivare in una sorta di escalation a quelle che sono le tragedie, femminicidi, infanticidi, eccetera. Guerre. Nessuno cerchi il proprio vantaggio, ma quello degli altri. Amino con cuore casto tutti i fratelli, con cuore libero, con cuore libero. Quanta possessività, quella possessività che fa scatenare le invidie, le gelosie, le competizioni. Quello che si rapporta con l'altro come se l'altro fosse un oggetto da possedere, così, furtivo, gesto furtivo. E invece l'altro è un dono, un mistero, va accolto così, non così. Questo è il cuore casto, è il cuore libero che non mette le ventose, sull'altro come se l'altro fosse un oggetto da possedere e da utilizzare a mio piacimento. Temano Dio con trasporto d'amore, il santo timor di Dio. Dio non va trattato come l'amicone. Dio è Signore, mio Signore e mio Dio. è nostro fratello, è nostro amico. Io vi ho chiamato amici, dice Gesù, ma non dimentichiamo che comunque è Signore, va trattato da Signore. È veramente uomo, è veramente Dio. Temano Dio con trasporto d'amore, il senso della riverenza, del rispetto. Vogliano bene al loro abate, dimostrandogli una carità umile e sincera. Nulla assolutamente antepongano al Cristo, ed egli ci conduca tutti insieme alla vita eterna. Bellissimo questo orizzonte, eh? Un monastero è una freccia puntato verso la meta del pellegrinaggio terreno di tutti gli uomini, è la vita eterna. Ed è bello che a questa meta San Benedetto vuole che si arrivi tutti insieme. Non è una regola scritta per i campioni. Ricordo quando ancora ero fuori, ero affascinata da quel libro di Reinhold Messner, Gli 8.000 in solitaria. E ricordo che il sacerdote che un po' mi accompagnava mi diceva: no, gli 8.000 in solitaria non esistono nella vita cristiana. E San Benedetto non ama le ascensioni in solitaria, incordata, tutti insieme, non si lascia indietro nessuno. Meglio andare più piano, ma si arriva tutti insieme. E difatti in uno dei capitoli sull'abate dice che l'abate, come accennavo prima, deve ricordarsi di quel che fece, di quel che disse il patriarca Giacobbe con le sue pecore. Devo fare attenzione a non stancare troppo le deboli, ma bisogna procedere tutti insieme. Ecco, allora passiamo a un tema un po' attuale, la pace. La pace nella regola di San Benedetto. Allora, un riferimento alla pace lo troviamo già nel prologo. San Benedetto prende in prestito il versetto di un salmo, il Salmo 33, e dice così: il Signore, cercandosi suo operaio tra la moltitudine del popolo, cui rivolge un appello, di nuovo dice: c'è qualcuno che desidera la vita e brama lunghi giorni per gustare il bene, e brama giorni felici. Non si entra in monastero perché non si desidera la felicità, per abbracciare la penitenza. Si entra in monastero perché si desidera la vita, perché si desiderano giorni felici. Se all'udirlo tu rispondi: io, così ti soggiunge il Signore, se vuoi avere la vera ed eterna vita, preserva la tua lingua dal male, le tue labbra da parole bugiarde, sta lontano dal male e fai il bene, cerca la pace e perseguila. Cerca la pace e perseguila. La pace va cercata. È un dono la pace. Vi lascio la pace e vi do la mia pace. Il primo saluto del risorto è: pace a voi. La pace ci è data. Dobbiamo anche cercarla e dobbiamo custodirla. Dobbiamo costruirla in un certo senso. Capitolo 4. Gli strumenti delle buone opere. Non dare pace falsa. Non dare pace falsa. Non dire a una persona: io sono in pace con te, e poi magari alle spalle le muovo guerra. Magari ho già lì il pugnale pronto a metterglielo nella schiena appena si volta. Non dare pace falsa. Tornare in pace prima che tramonti il sole con chi è in discordia con noi. Efesini, lettera agli Efesini, non tramonti il sole sopra la vostra ira. E proprio San Benedetto qui non l'ho messo come riferimento, ma dice anche: non portare ad effetto i moti dell'ira. E San Paolo a sua volta dice: non tramonti il sole sopra la vostra ira. Sottinteso, talvolta l'ira è anche un moto primo, come lo starnuto, scappa, un moto d'ira. È neutro come reazione, certo che se mi si schiaccia un piede reagisco, sento male, mi metto a gridare. Ma quel che viene chiesto è di non portare ad effetto i moti dell'ira. Io posso anche provare ira di fronte a un comportamento ingiusto. Non devo reagire però conformemente a questo sentire. Non devo assecondare l'ira, la passione che sento ardere dentro di me. Papa Francesco direbbe: volino pure i piatti, ma prima di andare a letto tornare in pace. Tornare in pace prima che tramonti il sole con chi è in discordia con noi. E per questo San Benedetto vuole che tutte le sere si reciti il Padre Nostro, dove si chiede il perdono. Concede, perdona a noi come noi perdoniamo. Poi, capitolo 31, il Cellerario, che è quello che ha il compito di distribuire ciò che viene chiesto. Ho bisogno di un dentifricio, il sabato faccio la richiesta al cellerario, che è l'economo. Dico: per favore, avrei bisogno di un dentifricio, di una saponetta. Ora, se capita che qualcuno fa una richiesta sconsiderata, il cellerario non deve mortificarlo con parole cattive, con giudizie, ma in cambio, se non può dare quello, dia una parola buona. E poi ogni cosa venga distribuita a suo tempo, non si vada in continuazione dal cellerario in tempi, in momenti non opportuni, perché nella casa di Dio nessuno si turbi o si rattristi. Ecco, nessuno deve essere mortificato. Capitolo 34. Dice la scrittura: veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno. Con ciò non vogliamo dire che si facciano preferenze personali, anzi non sia mai, ma che si abbia attenzione alle infermità. A questo proposito, chi ha meno bisogno renda grazie a Dio e non si rattristi. Chi invece ha bisogno di più si tenga umile per la sua infermità, anziché inorgoglirsi per la benevola comprensione che gli viene usata. E così tutte le membra saranno in pace. Soprattutto non compaia per nessun motivo e con nessuna parola o segno il male della mormorazione. Se qualcuno incorrerà in simile vizio, dovrà subire una punizione molto severa. San Benedetto dichiara guerra alla mormorazione. Papa Francesco direbbe alle chiacchiere. Se l'abate o comunque la comunità ha un particolare riguardo nei confronti di alcuni membri, perché più infermi, più bisognosi, questo non deve costituire motivo di amarezza, di confronto, di invidia, di gelosia, di rivendicazione. È bellissimo quello che San Benedetto dice in uno dei gradi, dei gradini della scala dell'umiltà. Contento sit monacus, il monaco sia contento di avere per sé tutto ciò che vi è di più povero e spregevole. Contento sit, non dice si rassegni, mandi giù, accetti, no. Guarda, mi è stato dato questo, mi è stata data la minestra riscaldata, quando al resto della comunità viene servita una bella pasta asciutta. Contento sit, monacus. Questa è la logica. Perché Cristo ha scelto l'ultimo posto. E tutto ciò che mi mette a quel livello deve essere motivo di gioia. Non la vittima che subisce le ingiustizie, come dire, la mania di persecuzione di chi è sempre perseguitato e trattato male, ma di chi Ognuno dia secondo quanto ha deciso nel suo cuore, dice San Paolo nella seconda lettera ai Corinzi. Non per forza, né con tristezza, perché Dio ama chi dona con gioia. Via i confronti, via i confronti. Ricordate quello che dice Gesù a San Pietro quando, dopo essersi sentito dire un altro ti cingerà la veste e ti porterà dove tu non vuoi. Poi Pietro vede Giovanni, di lui si diceva che non sarebbe morto. Invece Gesù gli aveva appena indicato come sarebbe morto lui. E Gesù gli dice, Signore, e lui? Ma che ti importa di lui? Tu segui me. Non è un invito al menefreghismo, all'indifferenza, ma è dire non fare confronti. Tu segui. Preoccupati solo di questo. Lui avrà il suo modo di morire. Capitolo 53. L'accoglienza degli ospiti. Prima di tutto si preghi insieme, ci si scambi il bacio di pace. L'ospite che viene accolto come il Cristo in persona. San Benedetto nel capitolo 4 dice «Onorare tutti gli uomini». Se voi andate a leggere il capitolo sull'ospitalità, capitolo 53, ci sono delle espressioni fortissime. Benedetto invita l'abate, i fratelli, ad andare incontro all'ospite e a prostrarsi adorando nell'ospite il Cristo che viene accolto. In particolare i fratelli di fede, nella fede, in particolare i poveri, ma anche gli altri, i pellegrini. Se ci si atteggia così nei confronti degli altri, non ci sarà mai la guerra. 63. L'ordine della comunità. Nel monastero i fratelli mantengano ciascuno il posto determinato dalla data d'ingresso o dal merito della loro vita, secondo la decisione dell'abate. Questi però, l'abate, e Benedetto è severissimo nei riguardi dell'abate, ha un'altissima concezione del ruolo dell'abate che tiene le veci del Cristo e che va chiamato abate e signore in onore a Cristo. Però, che legnate, non è severo con nessuno come con l'abate. L'abate dovrà rendere conto di... Questi però non turbi il gregge che gli ha affidato dando ingiuste disposizioni, come se godesse di un potere assoluto. Gli abusi di potere, che possono diventare anche abusi di coscienza. Pensi invece sempre che dovrà rendere conto a Dio di ogni suo giudizio, di ogni sua azione. Questo vale anche per un parroco. L'abate, il parroco, il vescovo. I fratelli dunque accedano al bacio di pace, alla comunione, all'intonazione dei salmi, al posto in coro, secondo l'ordine stabilito dall'abate o determinato dal loro ingresso in monastero. Un ordine. L'abate, capitolo 64, l'abate non sia inquieto o ansioso. Ma questo, qualunque categoria di persone, un genitore inquieto o ansioso, un insegnante inquieto o ansioso, un responsabile inquieto o ansioso che vuole avere sotto controllo la situazione. L'abate non sia inquieto, ansioso, non esagerato e ostinato, né geloso o eccessivamente sospettoso, altrimenti non avrà mai pace. E io aggiungo, e non lascerà mai in pace, perché se vuole avere tutto sotto controllo, non lascerà mai in pace neanche gli altri, perché vorrà sempre che gli si renderà conto. 65, il capitolo sul priore. Riteniamo, possiamo dire, non credo che San Vincenzo c'è il coadiutore. No. Comunque potremmo dire una volta c'era il parroco e c'era il viceparroco. Una volta era un lusso, adesso non credo che ci sia più. Ecco, nel monastero c'è l'abate e c'è il priore. Riteniamo necessario, per salvaguardare la pace e la carità, far dipendere unicamente dall'abate tutta l'organizzazione del suo monastero. Perché il rischio qual è? Che il priore si inorgoglisca e cominci a contestare l'abate. Però attenzione, attenzione, c'è un capitolo della regola che è di una modernità straordinaria, e anche quello è un capitolo da tenere presente per la pace quando bisogna prendere decisioni importanti. Pensiamo, siamo ancora vivendo il tempo del sinodo, una chiesa sinodale, il sinodo sulla sinodalità. Andate a leggere il capitolo terzo, la convocazione dei fratelli a consiglio. Quando ci sono questioni importanti da prendere, l'abate non deve decidere da solo. Se sono questioni di minore importanza, allora farà ricorso al consiglio degli anziani. Ma non è un plenipotenziario l'abate. Deve chiedere consiglio. Consiglio ai più anziani per le cose di ordinaria amministrazione. Certo, se deve dire cose minute, ma decide e basta. Cioè, non è neanche il caso di mettere in piedi un'assemblea ad ogni piè sospinto. Anche questo non creerebbe la pace, si è sempre lì a discutere. Per le cose di minore importanza si rivolga al consiglio degli anziani. Per le cose più importanti convochi tutta la comunità, esponga il motivo della convocazione, qual è l'argomento sul quale bisogna discutere, confrontarsi, e poi l'abate per primo si metta in ascolto di tutti, anche del più giovane. In quella società i giovani non avevano voce in capitolo. Anche il più giovane, perché? Perché dice San Benedetto, anche nella Sacra Scrittura, spesso il Signore, proprio al più giovane, rivela i suoi disegni. Pensiamo a Daniele, pensiamo eccetera eccetera. Quindi l'abate espone l'argomento, la comunità ascolta. L'abate fa silenzio, si mette in ascolto di tutti. Poi, nel santo timor di Dio, e i monaci sono invitati ad esprimere il loro parere, ma senza arroganza. Non deve prevalere, il proprio punto di vista. Si va alla riunione non per affermare il proprio punto di vista, ma per mettersi tutti insieme in ascolto dello Spirito. La convocazione dei fratelli a consiglio è una manifestazione della Chiesa. I fratelli espongano il loro parere con tutta la sottomissione che l'umiltà ispira e non abbiano la presunzione di sostenere con arroganza il loro punto di vista. Consiglio parrocchiale, consiglio pastorale. Sarebbe interessante, capitolo terzo della regola. La decisione invece sia presa dall'abate, ci vuole qualcuno che poi tireremo in barca. E in ciò che egli avrà giudicato più opportuno, tutti obbediscano. Tuttavia, come è giusto che i discepoli obbediscano al maestro, così pure si chiede che l'abate da parte sua disponga ogni cosa con saggezza ed equità. Tutti dunque e in tutto seguano la regola come loro maestro e nessuno abbia la temerarietà di allontanarsene. Cioè l'abate non può prendere la decisione in base a quel che decide lui, ma è una decisione presa dopo una elaborazione dei vari pareri, ma soprattutto avendo come riferimento per un retto discernimento la regola. Però quando si dice regola, Che cosa si dice in sostanza? Si dice in sostanza che il riferimento primo e ultimo è il Vangelo, perché San Benedetto ha scritto la regola, ma perché i monaci camminino per ducatum evangelii, sotto la guida del Vangelo. Quindi tanto l'abate quanto i monaci si riuniscono per confrontarsi alla luce del Vangelo e per obbedire a quella regola che fa da interprete del Vangelo nella concretezza della vita comunitaria. E anche nel capitolo quinto San Benedetto stabilisce che la prima obbedienza va alla regola, l'abate sta sotto la regola. In una parrocchia il Vangelo, il riferimento a Cristo, alla parola, è a quella parola che tutti devono obbedire. Tutti dunque, in tutto, seguono la regola come loro maestre, nessuno abbia la temerarietà, nessuno in monastero segua le inclinazioni del proprio cuore, cioè le proprie voglie, il proprio modo di vedere, di giudicare. A mio parere, guardate, quando si discute, a mio parere, ma non è il mio parere. Non è il mio parere che io devo portare. Semmai posso dire il mio parere maturato nel confronto con il Vangelo. Ma il Signore che cosa ci chiede? Non quel che penso io. Nessuno in monastero segue l'inclinazione e nessuno sfrontatamente oppure fuori del monastero abbia la presunzione di contestare con il suo abate. Certo, l'abate però da parte sua faccia attenzione, perché non può spadroneggiare sugli altri. L'abate da parte sua faccia tutto nel santo timor di Dio, nell'osservanza della regola, conscio che di ogni sua decisione dovrà senza dubbio rendere conto a Dio, giustissimo giudice. Non è un piccolo tiranno l'abate, non è una società feudale il monastero, dove il signorotto decide della vita e della morte degli altri. Ed è una responsabilità grossa, perché nel momento della professione solenne il monaco, la monaca, si consegna e da quel momento non è più padrone né della propria volontà né del proprio corpo. Non può dire io oggi vado dal medico, ma c'è chi deve occuparsene, perché la consegna deve essere reale, non fittizia. Mi consegno, però poi mi gestisco come voglio. Però questo va vissuto poi anche da parte dell'abate e della comunità con santo timor di Dio. Perché si deve diventare strumenti della divina provvidenza. Bisogna provvedere per permettere a un fratello di vivere questa espropriazione. Bisogna che poi l'abate e la comunità si facciano carico dei bisogni del fratello. Non è più padrone né del proprio corpo né della propria volontà, ma non perché gli altri ne facciano quel che vogliono, ma per quella conformazione a Cristo che si è offerto totalmente. Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. E questa consegna è l'espropriazione. È quel, come dire, quell'evitare quegli attaccamenti che sono la causa di tutte le discordie. San Benedetto, riguardo della povertà, dice che bisogna estirpare fin dalle radici il vizio della proprietà. Il vizio di proprietà. Tutti abbiano tutto in comune. Nessuno dica mio. Una volta nei monasteri si usava l'aggettivo al plurale, noi. Ecco, questo è il nostro libro. Poi le cose sono cambiate anche per la sensibilità. Non posso dire mi fa male il nostro naso. Il naso mio fa male a me. per dire una battuta, ma per dire poi si capisce anche, però non c'è il mio, c'è il nostro, non c'è l'io, c'è il noi. C'è il noi, ma questo sta alla radice anche della vita familiare, la coppia. Nessuno può dire io, questo è mio, noi. C'è la nascita di un nuovo soggetto. Ecco, l'estirpare la radice, alla radice, il vizio di proprietà. Perché è quello che scatena le guerre. Difatti San Paolo, in una delle sue lettere, dice che l'attaccamento al denaro è la radice di tutti i mali. È quello che vediamo sotto i nostri occhi. Questo è sufficiente, Lorenzo. Comunque leggete. Io ho fatto sentire un po' di amore per il mio santo padre Benedetto, per il mio santo padre Benedetto.
Il nostro.
Infatti si dice sempre il nostro santo padre Benedetto.